considera l'armadillo.
Buongiorno a tutte e tutti. Benvenute e benvenuti alla nuova settimana di Considera l'armadillo, noi altri animali. Naturalmente potete fare la tessera a Radio Popolare indipendentemente dalla singola trasmissione, come dicevo, prendendo un po' in giro gli amici di Poveri ma Belli, e quindi insomma se avete voglia fatela anche per Considerare l'armadillo. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it. C'è una pagina Facebook e Instagram, sempre Considera l'armadillo, e che sempre cerco di tenere aggiornata. Grande, insomma, grandi manifestazioni a Milano, a Roma, in giro per l'Italia. Evitiamo che finisca lì la storia, ma anzi che sia l'inizio di un percorso collettivo. Oh, ma adesso vi presento il nostro ospite di oggi, che sono felicissima di avere con noi, come sempre grazie alla, come dire, occulta partecipazione di Rosario Balestrieri. Abbiamo con noi Alessandro Berlusconi dell'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'occasione.
Allora, io vorrei sapere, Alessandro Berlusconi, lei di che cosa si occupa? Lavora, l'abbiamo detto, all'Università degli Studi dell'Insubria, e non solo, perché poi si viaggia anche su altri territori.
Esatto, esatto. Allora, sì, buongiorno a tutti. Io posso essere definito un ornitologo, insomma, un collega di Rosario, insomma. Sì. Io mi occupo di studiare gli uccelli, il loro comportamento, con l'obiettivo ultimo di poi proteggere e salvaguardare le specie minacciate. Come detto, io appunto sto lavorando all'Università degli Studi dell'Insubria a Varese, sto concludendo il mio dottorato di ricerca, ma collaboro anche con il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sono socio e consigliere del CISO, il Centro Italiano Studi Ornitologici.
Eccoci. Allora, Alessandro, lei, tra le tante cose di cui si occupa di uno speciale, diciamo, una particolare esatto, caratteristica, sì, che è quella del cleptoparassitismo. Allora, possiamo capire che cos'è questo cleptoparassitismo?
Ma certo, allora, la prendo un po' larga.
Sì.
Noi spesso siamo abituati a riversare, ad associare agli animali molte qualità, no? Spesso nell'immaginario collettivo gli animali sono anche considerati migliori degli esseri umani, puri, senza difetti, senza vizi, cattiverie tipiche invece degli altri animali, cioè degli umani. Non hanno invidia, gelosia, non c'è violenza gratuita, non c'è la guerra, ma in realtà non è così. Gli animali fanno tutte queste cose, e non solo, ma rubano anche, ok? Il furto è una cosa così tabù, così negativa in tutte le culture umane, ma appunto ahimè diffusa, che però è in realtà diffusa anche nel regno animale, e in questo caso prende il nome di cleptoparassitismo, che è una parola che deriva, che è composta da due parole, clepto, che deriva dal greco, che significa rubare, e poi parassitismo, no? Un termine che già ci fa associare questa pratica con l'essere parassita, vivere alle spese degli altri. Quindi cleptoparassitismo è letteralmente il parassitismo del furto, ecco. Una strategia comportamentale in cui un individuo di una specie sottrae, rubando, un oggetto già preso da altri animali della stessa specie o di una specie diversa. Quindi ecco, questa è un po' la definizione.
Questa è la definizione, quindi c'è l'abbinamento parassitismo e furto in sostanza. Ma sente una cosa, ma nel mondo animale, lei è ornitologo, ma so che insomma... mi può rispondere, nel mondo animale, lasciando stare a un momento gli uccelli, è molto diffusa questa pratica?
Ebbene sì,
ma ruoli da tutte le parti in pratica.
L'occasione fa l'uomo ladro, in questo caso fa anche l'animale ladro. Sì. Ci sono animali cleptoparassiti tra meduse, lombrichi, altri vermi, mosche, coleotteri, api, vespe, formiche, granchi, crostacei, lumache, stelle marine, tartarughe, pesci, insomma anche poi gli animali superiori come anfibi, lucertole, mammiferi e anche uccelli, ok? Ci sono sempre delle specie che si comportano da ladri, da cleptoparassiti.
Senta, ma ad esempio ci dica un mammifero che fa il mariuolo? Cioè, le viene in mente?
Certo, un esempio proprio classico è la iena. I gruppi di iene spesso sottraggono le prede appena catturate dai leoni, okay? Però per fare un esempio invece un po' più particolare, per esempio sono tanto studiate alcune vespe che riescono a rubare il cibo da altre specie di vespe, spesso rubano anche il nido, quindi li sfrattano proprio a casa. Addirittura ci sono alcune specie che riescono a prendere le prede appena catturate dalle tele di ragni, quindi insomma ci sono interazioni anche tra animali molto diversi.
Ah, ci picchia, cioè riesce a fregare il ragno con la sua ragnatela, ma è incredibile questa.
Esatto, è una specie molto particolare, adattata a schivare la ragnatela con una vista molto acuta proprio per non finire anche lei vittima della tela.
Senta, invece passiamo agli uccelli e io ho in mente un video che lei sicuramente conoscerà, credo di BBC, in cui si vede un pinguino che praticamente ruba i sassi, insomma gli oggetti che un altro pinguino sta portando per costruirsi il nido, appena l'altro se ne va, questo arriva e gli frega la cosa finché il povero derubato se ne accorge, non so bene come va a finire.
Esatto.
Però insomma è un video che io ogni tanto posto anche sulla pagina di Consiglio dell'Armadillo perché lo trovo esilarante e bellissimo, perché c'è tutto uno sguardo, uno scambio di sguardi che non per, come dire, umanizzarli, ma effettivamente dà la sensazione di una consapevolezza, quindi l'animale ladro è un animale che sa che sta facendo qualcosa a danno di un altro?
Assolutamente, assolutamente sì, infatti questa strategia è fatta proprio con la finalità di massimizzare il proprio guadagno, minimizzando il dispendio di energie e rischi. Vale di più la pena di sottrarre oggetti già procurati da altri individui rispetto alla ricerca in autonomia.
Ecco,
e invece vogliamo tornare un attimo all'esempio del pinguino.
Ah sì, io lo adoro, quindi se mi dà altri elementi sono solo felice.
Certo, allora questa specie si chiama pinguino di Adelia, in tutti esistono circa una ventina di specie di pinguini al mondo, e il pinguino di Adelia è una specie coloniale, nidifica in grossi gruppi chiamati appunto colonie di centinaia di individui. Ora i maschi cosa fanno? Al posto di corteggiare la femmina portandola a cena, costruiscono un nido che viene fatto con diverse rocce e sassolini. Sì. Il nido migliore è quello che poi verrà scelto dalla femmina, e quindi la valutazione della femmina è proprio per il nido. Un nido fatto bene, molto alto, soprattutto è irresistibile. Okay?
Sì, sì.
Solo che ovviamente uscire dalla colonia per cercare dei sassolini sulla spiaggia espone il pinguino a pericoli, no? Possono
certo.
esserci uccelli predatori o foche, quindi è molto più conveniente rubare i sassolini dei nidi vicini.
Sì.
Ok? E quindi questa è una strategia molto, molto comune. E senza andare troppo lontano, appunto senza andare in Antartide, una cosa simile la troviamo anche nelle nostre zone. C'è una specie di uccello chiamato ibis sacro, una specie introdotta dall'uomo anche in Italia, che nidifica all'interno di boschetti vicino a zone umide insieme ad aironi. Ok?
Sì.
Che succede? Succede che l'ibis sacro costruisce il proprio nido, ma a volte ruba i legnetti che compongono i nidi degli altri aironi proprio per evitare di andare a cercarseli in autonomia.
Insomma, un po' sfaticati. Diciamo, io sono dalla loro parte, in realtà probabilmente sarei ancora...
parte delle vittime.
No, io credo che sarei una cleptoparassita, devo dire. Senta, ricordo che stiamo parlando con Alessandro Berlusconi dell'Università degli Studi dell'Insubria, stiamo parlando insomma di questa particolare categoria di animali che insomma abbiamo capito insomma utilizza il furto per come sistema insomma di sopravvivenza a vari livelli. Senta, ma adesso a parte l'ibis sacro, tornando sempre dalle nostre parti, mi viene in mente la gazza ladra, addirittura titolo di un'opera meravigliosa di Rossini. Insomma, ma è vero che la gazza ruba?
Allora, in realtà questo è un po' un falso storico, nel senso è proprio il contrario, ok? È vero che le gazze sono attratte dagli oggetti lucenti e colorati, perché sono animali curiosi, certo, però è proprio l'opera di Rossini che ha creato questa leggenda della gazza ladra, e poi le gazze sono state chiamate in questo modo proprio per questo. Non è tanto però la gazza che ruba, ma più che altro le sue cugine, le cornacchie e anche i corvi. Sono sempre molto imparentati, appartengono al gruppo dei corvidi, sono animali molto intelligenti e sfruttano l'intelligenza anche per appunto effettuare cleptoparassitismo. Io immagino che molti di voi, anche gli ascoltatori, avranno visto in cielo degli uccelli anche abbastanza grossi inseguirsi a vicenda. Ecco, molto probabilmente erano cornacchie che si attaccano a vicenda, oppure attaccano dei rapaci anche di grosse dimensioni come la poiana, per rubare eventuale cibo appena catturato, magari delle prede appena catturate come dei piccoli mammiferi o della frutta.
Quindi esiste un cleptoparassitismo diciamo legato al sistema, al procedimento riproduttivo, mettiamola così, quando parliamo di nidi parliamo insomma di quella fase della vita degli uccelli, ma c'è anche un cleptoparassitismo da cibo proprio.
Esatto, che è in realtà la forma più comune, più diffusa di cleptoparassitismo. Quindi il cleptoparassitismo quando la risorsa è appunto rubata, è il cibo, è una risorsa trofica, in linguaggio tecnico, presa da un altro individuo.
Senta, le faccio delle domande un po' stupide, ma
certo,
non esistono come dire sistemi di guardia, che, visto che guardie e ladri, no, non c'è da parte del mondo animale anche la capacità di difendersi dai furti, magari in modo organizzato? Cioè non si mettono insieme per salvare...
Esiste. Diciamo che uno... delle caratteristiche principali in cui che in qualche modo scatena Il cleptoparassitismo è la situazione degli animali coloniali. No, ho detto prima il discorso dell'ibis nelle colonie di aironi, ma lo dicevamo prima ancora nelle colonie di pinguini.
Sì.
Quando ci sono grandi concentrazioni di animali, c'è più occasione di trovare il babbeo da fregare, ecco, mettendolo in questi termini. Però spesso quello che succede è che le specie vittime, in numero considerevole, possono in qualche modo difendersi dagli attacchi del cleptoparassita. Un altro esempio, sempre rimanendo nel mondo degli uccelli, che è quello che conosco di più, è quello legato alle colonie di uccelli marini presenti, per esempio, sull'oceano Atlantico. Ci sono spesso delle colonie composte da pulcinella di mare,
sì,
che subiscono gli attacchi di specie più grosse come i gabbiani. Soprattutto durante il periodo riproduttivo, le pulcinella di mare cosa fanno? Vanno a mangiare, a cercare pesci, spesso sardine, in mare aperto, per poi tornare in maniera pendolare, no? Ai loro nidi, che sono costituiti da cavità in scogli, promontori. Quello che succede è che il gabbiano li aspetta che ritornano e attacca in modo da cercare di rubare la preda. Però in questo caso il pulcinella di mare spesso scappa, ce la fa, spesso no, ma ci sono anche dei casi in cui diversi individui si coalizzano in qualche modo per rispondere agli attacchi, per cercare di desistere l'aggressore nel continuare il proprio attacco.
Senta, ci scrive Mario, direi Mario, su Telegram, e dice: anche le api praticano il cosiddetto saccheggio, a volte molto violento, ai danni di altri alveari, ed è Mario da Bergamo, che è un apicoltore dilettante. Sì, anche le api le risulta, vero?
Assolutamente, e per fare un altro esempio dal mondo degli insetti sociali, le formiche.
Formiche
sono degli animali interessantissimi, che fanno dei comportamenti veramente che sembrano quasi copiare l'uomo: allevamento, gestione della colonia, organizzazione, architettura, anche guerra e anche furti.
Certo, del resto Wilson ci ha passato la vita a studiare le formiche, ci ha detto un sacco di cose. Senta, Alessandro Berlusconi, io so che lei si è occupato in modo specifico di un paio di specie, il grillaio e il falco cuculo, o dico male?
Sì, giusto, giusto. Sono due piccoli falchi. Qua la storia è molto interessante. Entrambe le specie sono in qualche modo legate al cambiamento climatico. Perché?
Ecco. Adesso, allora, questa perché io poi questa cosa del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, ce l'ho come sottofondo, perché è una cosa che a volte appare in momenti, in luoghi e in situazioni inaspettate. Ci dica perché c'entra.
Allora, qua praticamente dobbiamo un po' tirare in ballo un sacco di cose. Iniziamo appunto col cambiamento climatico.
Sì.
Dunque, il falco grillaio è un piccolo falco che nidifica anche lui in colonie utilizzando edifici abbandonati o cavità in edifici storici. È tipico delle aree mediterranee. Se qualcuno di voi è mai stato nella Murge, Matera, Gravina di Puglia, Altamura, potrà vedere centinaia e centinaia di questi falchi nidificare all'interno dei tetti o all'interno di campanili, edifici storici.
Senta, no, non, un falco non ce l'avevo, c'avevo un'aquila, mi scusi.
Ecco, no, questo qua, il nostro falco grillaio, è molto piccolino,
sì,
delle dimensioni poco più grandi di un merlo, ok?
Sì.
Ecco, lui per il cambiamento climatico, in particolare l'aumento delle temperature, si sta spostando verso nord, dove la temperatura è meno, fa meno caldo, ed è arrivato a colonizzare la pianura padana, ok?
Sì.
Una cosa simile la sta avendo anche un'altra specie, il falco cuculo. Lui però arriva dall'est Europa, dall'Asia, e quindi per la prima volta circa una decina, una quindicina di anni fa, Grillaio e Falco Cuculo si sono trovati in pianura padana. Infatti entrambe le specie non erano mai state insieme.
E mi scusi, però io le devo fare una domanda, ma il falco cuculo è una cosa diversa da quello che noi chiamiamo abitualmente cuculo, o è quella la definizione scientifica?
Sì, no, è molto diverso.
Ah, è diverso, sì. Ok.
L'assonanza del nome è per la similarità del piumaggio, della colorazione.
Grazie.
Però anche lui è un piccolo falco, un falchetto, di quelli che stanno appollaiati sui cavi elettrici, il classico falchetto.
Sì.
Dunque, questi due nuovi arrivati, cosa fanno? Non hanno deciso di vivere in pace e in armonia. Anzi, succede che abbiamo per prima osservato e studiato questo comportamento di cleptoparassitismo del falco cuculo nei confronti del grillaio. Andando nella nostra area di studio e raccogliendo le nostre osservazioni, abbiamo visto che il falco cuculo segue il grillaio. Durante il foraggiamento, infatti, il grillaio si avvicina, raggiunge i campi coltivati nelle zone agricole della pianura padana per predare, per esempio, grilli, come suggerisce il nome, topolini, cavallette, coyotteri. Ecco, il falco cuculo lo segue e insieme a lui foraggia e caccia questi animali. Ma se il grillaio prende una preda abbastanza grossa, come un grillo talpa oppure un'arvicola, insomma qualcosa che ne vale la pena, allora il falco cuculo lo attacca. Gli inseguimenti avvengono in aria e quello che succede è che per circa il 35% dei casi il falco cuculo riesce a rubare la preda al grillaio.
Ma insomma è praticamente uno scippo, insomma non è un furto con destrezza, è una questione di rapidità. No, scusi se io faccio questi paragoni, ma giusto per
dare l'idea. Anche una questione un po' di bullismo. Il falco cuculo cerca, attaccando il grillaio, di fargli perdere la preda avvinghiata nelle zampe. Ok?
Sì.
È una sorta di, insomma, entrambi vanno a mensa e poi se il nostro grillaio porta la merenda bella, consistente, molto buona e in gran quantità, ecco che il bullo ovviamente va a rubare la merenda a lui.
Senta, ma e quindi non esiste l'idea invece di fare una cooperativa, mettersi insieme anche tra specie diverse per magari catturare meglio degli animali? Si parla di altre specie eventualmente.
Esatto, sì. Sicuramente non in questo caso, no.
Senta, nel mio giardino in primavera vedo spesso scontri tra gazze che si difendono e cornacchie. Ecco, non so se può essere un caso di cleptoparassitismo, ma comunque insomma ci sta, o no?
Sì, può essere, bisogna vedere da caso a caso, ovviamente ci sono scontri per il territorio, per cercare i nidi, per occupare i nidi, ma anche per rubarsi a vicenda le prede, capita.
Senta, Alessandro Berlusconi, mi tolga una curiosità, com'è nata questa sua passione per questo specifico, come dire, argomento?
Allora, dunque, è nata un po' per caso. Io quando ero ancora studente e stavo svolgendo la mia tesi di laurea, ero appunto in queste zone, si parla delle province di Modena, Parma, Mantova, nelle campagne, e il nostro obiettivo a quel tempo era quello di monitorare il falco grillaio, vedere la sua espansione qua in Nord Italia e anche cercare di proteggerlo in diversi modi. E a un certo punto, osservando il comportamento del grillaio e vedendo dove andava a nidificare, mi sono accorto che c'era anche quest'altra specie di falco, il falco cuculo, che andava a dargli fastidio.
Sì.
E allora pian pianino mi sono messo ad approfondire le osservazioni, le ricerche, e ho scoperto questo caratteristico e particolare comportamento che meritava di essere studiato.
Assolutamente, il cleptoparassitismo è, cari ascoltatori, ascoltatrice, insomma una branchia della ornitologia che non conoscevo, ma insomma che seguiremo con molta attenzione perché è molto curiosa, insomma.
Decisamente, uno dei comportamenti forse più curiosi del mondo animale, che in qualche modo, in questo caso in maniera anche un po' negativa, ci avvicina al mondo animale, no?
Eh
Anche
sì.
loro non sono, hanno molti difetti, tra cui anche quello di essere dei ladri a volte.
Sì, dei un po' così, ecco, e anche un po' bulli a volte, quindi
Sì,
insomma,
sì,
che
sì.
vabbè. Senta una cosa, siamo ormai alla fine della nostra puntata, Alessandro Berlusconi. Come stanno messi a questo punto? Lei giustamente diceva, mi sono avvicinata al grillaio per capire, per studiare e per proteggerli. Come siamo messi? Siamo messi anche col fatto che, ad esempio, in Europa la riduzione dei pesticidi non è passata, e questa noi sappiamo che a tantissimi uccelli non fa per niente bene.
Eh sì, infatti il grillaio, che è una specie, e anche il falcocuculo, che sono specie legate agli ambienti agricoli, soffrono dell'aumento dei pesticidi. In particolare il grillaio sta avendo un declino proprio legato a questa cosa in Spagna, ma ha avuto storicamente negli anni 60 un enorme calo di più del 90% della sua popolazione, proprio a causa dei pesticidi, ma anche a causa del cambiamento climatico, in particolare la siccità in
Sì. Ecco,
Africa, dove lui va a svernare essendo un falco migratore.
perché il grillaio è però, casomai poi ci sentiamo per fare ulteriori approfondimenti, comunque il grillaio
Volentieri.
appartiene alle specie migratrici, insomma.
Sì, esatto. Questo anche il falcocuculo, entrambi nidificano in Europa per poi andare in inverno in Africa.
Vanno sempre nelle stesse zone?
Sì, il grillaio utilizza come aree di svernamento la regione del Sahel,
Sì. Sì.
la parte semiarida a sud del Sahara. Il falcocuculo va un po' più a sud, tra Sudafrica, Congo.
Quindi possiamo dire che almeno in quella fase lì il povero grillaio può stare tranquillo che non c'è il cuculo che lo bullizza e gli frega le cose, insomma.
Allora, questo qua è un'altra bella domanda a cui non so dare una vera e propria risposta perché mancano dei dati in merito, però da fotografie fatte da diversi appassionati sembra che in realtà qualche falcocuculo effettivamente segua il grillaio anche
Ma
d'inverno.
che fetente, mamma mia, adesso mi... Vabbè, senta Alessandro Berlusconi dell'Università degli Studi dell'Insubria, io la ringrazio tantissimo per essere
Grazie a
stato
voi.
qui con noi. Senta, però la devo far giocare al gioco di considerare l'armadillo al volo perché siamo in ritardo, ma lei avesse potuto scegliere di essere animale, che animale avrebbe voluto essere?
Beh, sicuramente non il grillaio, non la vittima. Questo è poco, ma sicuro.
Ah, quindi
Non...
quasi quasi un po' Mariuolo anche lei, un po' ladro anche lei?
Ma piuttosto che farmi fregare il pranzo, a
Un
questo punto.
falcocuculo, ho capito, va bene. Grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro, buon proseguimento di ricerca, insomma.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Ed era Alessandro Berlusconi dell'Università degli Studi dell'Insubria. Noi, cari ascoltatori e ascoltatrici, ci sentiamo domani dalle 14 alle 14:30. Intanto io vi lascio con Matteo Villacci, le sue parole e la sua musica. Ciao a tutti, a domani.